Abbiamo già parlato della cella in riferimento alla regola del Monte Carmelo. Ne abbiamo parlato come ambito di lavoro, tra virgolette, per il monaco e l'abbiamo tradotta come ambiente di impegno familiare e sociale per chi è carmelitano nel mondo, nella società. Ora voglio ritornare sull'argomento cella, da mettere però proprio tra virgolette, perché voglio parlare della necessaria cella dell'incontro con Dio. Oggi anche la memoria di Santa Marta ci aiuta a pensare a questo. Quindi la cella dove, dice Santa Teresa, la settima, quella più intima, in cui accadono cose comprensibili soltanto tra l'amato e l'amata, tra noi e il Signore. Oppure la interior bodega di cui parla San Giovanni della Croce. Noi non abbiamo questo termine in italiano, quindi siamo costretti a tradurre un po' come ci viene. Per esempio, cella vinaria, che non ha niente a che fare con la interior bodega di cui parla San Giovanni della Croce, perché forse anche qui in Emilia, da qualche parte, sicuramente dove c'è la tradizione dell'amicizia, della convivenza, non lo so se c'è, però in Spagna quasi tutti, anche i contadini, piccoli contadini che hanno una vigna, poi hanno una cantina e nella cantina hanno una stanza, non dove si fa il vino, che ovviamente hanno come noi ce l'abbiamo, ma hanno una stanza in cui invitano gli amici intimi per sentire il mio vino. Vieni, ti faccio sentire il mio vino. Ecco, questa è la interior bodega di cui parla San Giovanni della Croce quando dice che il Signore ci introduce l'anima che lo ha cercato nella sua amicizia, direbbe Teresa d'Avila, nel rapporto che noi dobbiamo anche esercitare stando molto spesso, frequentemente, in compagnia di colui dal quale sappiamo di essere amati. Ho già detto tutto, adesso lo dico con altre parole. La regola menziona lo spazio vitale, ossia la cella dei singoli religiosi, tre volte, assegnandole vari significati. La prima volta per stabilire che ognuno deve averne una, deve avere la sua cella. Per esempio, non era così almeno all'inizio tra i benedettini, che dormivano in camerone, ancora i trappisti dormono un po' separati da qualche paratia, però dormono insieme. Al Carmelo, ma non soltanto al Carmelo, tutto è comune, ma la cella è privata, giustamente. Secondo lo spazio della dimora che avrete stabilito di abitare, del luogo che avrete stabilito di abitare, recita la regola, ciascuno di voi abbia una cella separata che verrà assegnata ad ognuno per disposizione dello stesso priore e col consenso degli altri fratelli. Per il monaco è la cella, per voi è la casa, la vostra casa. in quanto spazio vitale, ma anche di incontro, non soltanto tra gli abitanti della stessa casa, ma di incontro con Dio, insieme e soprattutto individuale. La seconda volta che la regola parla della cella è per stabilire la stabilità di abitazione e la particolare ubicazione di quella del superiore. Non è lecito ad alcun fratello, si legge nella regola, cambiare la dimora assegnatagli o permutarla con altri, se non col consenso del priore in carica. La cella del priore, poi, dice a riguardo di questa, e per chi è stato nella valletta di Wadi Ainessia si sarà accorto che addirittura fuori del luogo, prima del grande scalone che porta alla piccola pianura dove c'è anche la cappella. Quindi non è, come poi normalmente nei nostri conventi, all'inizio del corridoio del convento, dove è ancora possibile, ma è proprio all'ingresso del luogo. La cella del priore sia presso l'ingresso della dimora, affinché egli sia il primo ad incontrarsi con chi arriva. E poi tutte le cose che si debbono fare si facciano secondo il volere e la disposizione di lui. Allora, è importante per noi, che abbiamo detto, per voi che avete come luogo la casa, non è importante la camera di ognuno, ma è importante prendere questo in senso figurato per ricordare che ciascuno di noi ha il suo posto nella vita. Il posto del padre, il posto della madre, il posto del figlio, della sorella e del fratello. Il proprio posto, ricordate quella frase che abbiamo usato per introdurci a riflettere sull'esempio mariano di vita. Non tocca alla pietra, non tocca alla pietra scegliere il posto, ma tocca al mastro stabilirla dove è meglio che essa faccia il suo ruolo. Se alla base di un muro o al centro di esso. Casa, naturalmente, non tanto come edificio materiale, anche se spesso questo è oggetto di grande riconoscenza nei confronti degli sforzi che avete fatto, che fate per costruirla, per comprarla, per affittarla e tutto quanto. Però, diciamo, al di là di questo, che ha la sua importanza, è la casa come dicono gli inglesi, come home, come si diceva una volta, come il focolare, la famiglia, diciamo, la famiglia. La terza volta che la regola parla della cella è per stabilire la sua funzione principale, come abbiamo visto, credo, addirittura il primo giorno, non perché ve l'abbia fatto scoprire io, ma ve l'ho ricordato, cioè quella di un ambiente di riflessione e di preghiera. Ciascuno, si legge infatti al comma ottavo, per quanto riguarda i numeri potete trovare anche diversi perché dipende dalle edizioni, quindi, ma non è importante il numero quanto la sostanza facilmente riscontrabile in una norma di vita come la nostra regola, molto breve. Ciascuno rimanga nella propria cella o nelle vicinanze di essa, meditando giorno e notte nella legge del Signore e vegliando in preghiera, a meno che non sia giustamente occupato in altre mansioni. Noi abbiamo già capito che il nostro luogo di preghiera non è la cella, ma è la famiglia, è il posto di lavoro, è la società, è il mondo dove siete chiamati a vivere, cioè come Maria e come Giuseppe, non in convento, ma in casa e nel villaggio e con tutto ciò che questo comporta di bello, di pesante e alle volte anche di brutto. Apparentemente, dal punto di vista del significato della scella, sono la prima e la terza volta che se ne parla, le più importanti, le più essenziali. Mentre infatti quella relativa alla ubicazione della scella del priore è in funzione del ruolo e della carità nei confronti di tutti gli altri religiosi, è nella prima e nella terza che si offrono le indicazioni riassuntive della vocazione del carmelitano, cioè lo spazio, il posto e lo scopo, l'unione col Signore. Però, ecco, anche la cella come spazio è importante, perché per voi che vivete in famiglia la casa è il santuario, è il vostro santuario. Dovrebbe essere, non sempre così, ecco. Però quello è il posto dove il Signore vuole essere onorato. Poi andate anche in chiesa, in questi giorni molto spesso, quasi più di me, però il posto essenziale per voi è la casa che intende tutto, l'impegno che da questa casa emana. Ecco, in cui che cosa trascorrere i giorni attenti alla meditazione della parola di Dio. Questo è altrettanto importante, perché non si tratta di vivere semplicemente come vive chi non ha la fede, non si tratta di meglio o peggio, ma si tratta dell'anima, ecco, di viverlo con un'anima diversa, cioè in continua attenzione alla parola di Dio, che non è necessariamente la parola della Bibbia, che ogni tanto, giustamente, tutti i giorni dovremmo farlo, almeno una frase, consultare, ma è quella parola che il Signore ci fa arrivare attraverso le parole che abbiamo ascoltato o da un sacerdote o da un momento di meditazione. Quello che qualifica la vita, dunque, è stare lì nel santuario, chiamiamolo così per sottolineare la sacralità della vostra vita. Ovviamente, appunto, perché tale il posto che il Signore benedice, attenti. Quindi qualunque cosa si faccia con attenzione. Io avevo in programma di fare una meditazione su un personaggio del Carmelo, non tanto sfruttato fino a poco tempo fa da noi carmelitani, è molto invece conosciuto tra i protestanti, apprezzato tra di loro, Fra Lorenzo della Resurrezione, che ha veramente molto da dire, forse una parola la dirò, perché Rosa si è dimenticata di dire il programma di domani, sì. Lo dico io.
Sì.
Bene, allora domani aboliamo la meditazione mia, e nel posto di questa meditazione, di questo spazio sacro, vi fate dei gruppetti, questi non ve li faccio io, ve li fate tra di voi, o meglio mischiati forse.
Sì, sì, ci sarà qualcuno che ci pensa.
Bene. E parlate di quello che in questi giorni vi è capitato, anche di quello che magari vi ho detto, a qualcuno è piaciuto, a qualcuno non è piaciuto, oppure c'è rimasto qualche dubbio. E poi ci raduniamo e mi fate delle domande, oppure se non avete delle domande da fare, esponete qualche cosa di rilevante che è venuto fuori da questi gruppi, d'accordo? Abbiamo capito. Bene, ho spiegato bene.
Benissimo.
Il tema della cella, sempre lo mettiamo tra virgolette, come quella interior bodega, il tema della cella rimanda infatti alla stanza segreta di cui parla anche Gesù nel Vangelo, quando dice non fate come i pagani che usano tante parole, pensando che più parole dicono e più la divinità sta attenta. Invece anche la divinità gli viene la barba, anche al Signore gli viene la barba, se noi stiamo lì a dirgli cose inutili. Cose vere sì, la nostra sofferenza, le nostre preoccupazioni per i nostri figli, tante cose in cui abbiamo bisogno di luce. Queste non sono parole inutili, queste sono parole vere. Altre cose, Signore, io ti amo sopra tutte le cose, è già un po' inutile. Perché normalmente non è vero. Va bene. Gesù dice dunque non sprecate le parole, perché il Signore già sa quello di cui avete bisogno prima che glielo chiediate, cosa che non vuol dire che vi esaudirà subito in quella cosa, in quell'oggetto di cui avete bisogno o in quella guarigione che voi vi aspettate, però è lì, sa tutto, e il fatto che lui lo sappia ci mette in quella pace interiore che magari è contornata di ansia esteriore, perché non vuol dire che essere nella pace vuol dire non avere più dubbi, non avere più ansie, non avere più preoccupazioni, vuol dire che sotto la coltre di queste preoccupazioni della vita normale che tutti hanno, compresi i santi, c'è una sicurezza interiore, questa è la pace. Vi do la pace, la mia pace, non come la dà il mondo. Ecco. Allora Gesù dice non sprecate parole, ma se volete davvero pregare, entrate nella stanza più segreta della vostra casa, dove non c'è pericolo che nessuno venga a disturbarvi. E lì pregate il Padre nel segreto, e Lui che ascolta nel segreto vi esaudirà, nel senso globale che ho detto. La cella è un elemento caratteristico della vita monastica, nata soprattutto con i padri del deserto, a cominciare dal IV secolo dell'era cristiana, ma che ha valore simbolico, come ho già detto più volte, per il cristiano tout court, per noi. Dopo la cosiddetta pace costantiniana, come voi sapete, e un primo imborghesimento del cristianesimo, perché sì, tutte le cose sono come la medaglia, che hanno una parte bella, una parte brutta, insomma un rovescio si dice, no? Tutte le medaglie hanno il loro rovescio. Dunque fu un bene che attraverso Costantino, insomma, attraverso la storia, la Chiesa non fosse più perseguitata. Cioè, però questo portò un altro male, che è quello che la Chiesa salì al potere, quindi cominciò a essere dura con i pagani, quasi, non esageriamo, quasi come i pagani erano stati duri con i cristiani. E poi, al di là di questo, salire al potere vuol dire organizzarsi, vestirsi da re, vestirsi in maniera molto solenne, diventare sommi pontefici. Ancora adesso qualcuno lo usa, perfino con Francesco, non lo usa lui ovviamente, ma lo usano coloro che si rivolgono a lui. Vabbè. Quindi i cristiani più puri, cioè quelli con una sensibilità molto più delicata, si accorsero che non c'era più quel Vangelo di cui parla Gesù nel Vangelo. E allora questo fu il motivo principale per cui cominciò il monachesimo, che molti dissero, ma non possiamo più imitare, adesso sto semplificando, non possiamo più imitare Gesù con il martirio, andiamo a imitarlo con Gesù nel deserto. Cioè nella povertà, e così nacque il monachesimo. Adesso, molto frettolosamente, senza averci pensato prima, faccio un pensiero. Il cristiano di oggi, di cui voi siete una rappresentanza, con un colorito carmelitano, ma questo è soltanto una modalità, una sensibilità, non aggiunge niente di essenziale a quello che è il cristianesimo, come non l'aggiunge nemmeno a me che sono addirittura un frate, perché l'essenziale è quello di essere cristiano. Allora, oggi siamo in una società forse ancora più cristianizzata, perché almeno lì era diventata cristiana, anche se un po' con modalità borghesi, però era cristiana. Ora siamo in una società che non è più cristiana, inutile farci, sapete benissimo perché, già a cominciare dai vostri figlioli sicuramente vi accorgerete, io non so, lo dico così, ma immaginando, perché conosco la mia famiglia, conosco il... Non per dire che sono peggiori o migliori, ma perché c'è qualche cosa che distacca, purtroppo distacca dalla Chiesa, ma distacca anche da Cristo, perché dalla Chiesa alle volte un po' di ragione c'è, perché alle volte uno va in Chiesa, un giovane va in Chiesa e sente un prete che fa dei discorsi a bischero, dicono in Toscana, e insomma dice che ci vada a fare, non avendo questa radice di fondo. Allora, in questo caso voi appartenete, almeno col desiderio, oltre che con la pratica, appartenete a dei cristiani non migliori o peggiori, questo lo sa il Signore, non dobbiamo mai farci metterci le aureole da noi, ma che si sentono spinti a vivere un pochino non separati dal mondo, soprattutto per voi, ma diciamo con un anelito particolare, che in fondo è quello che chiede ai suoi discepoli Gesù quando dice: voi siete il lievito, voi siete il sale, voi siete, ma non per nostro merito, con le nostre forze, ma con la forza che ci viene dal Signore, con quel minimo di assomiglianza al Vangelo, capite? Allora, in questo senso, l'ascella, che per questi era nel deserto, per noi diventa la nostra casa, che assume, che è uguale a tutte le altre case, però che in cui si vive con un sentimento diverso. La cella di mattoni, insegna Guglielmo di Saint-Thierry, è lo spazio per coltivare quella della propria coscienza. Ecco, quindi non è tanto la costruzione come tale, ma è un richiamo, deve essere un richiamo a costruire la cella della propria coscienza o del proprio cuore, dove abita Dio. Ecco, questo, che sono parole semplici, sentite molte volte, sono in fondo ciò che costituisce la spiritualità, prima dei castelli interiori, prima della salita del Monte Carmelo, coltivare la presenza di Dio nel proprio cuore. Cioè continuare a pensare che Dio non abita in cielo, ma vuole abitare dentro il mio cuore, dove c'è già, ma ha bisogno di essere sollecitato, o meglio, siamo noi che abbiamo bisogno di rendercene conto. Lo spazio per coltivare la cella della propria coscienza o del proprio cuore, dove abita Dio. La fatica di restare nella propria cella, spiegava dal canto suo Abba Arsenio, conduce il monaco ad essere quello che deve essere. Si racconta che un giorno nel deserto egiziano un fratello si recò ascete da Abba Mosè per un consiglio di vita spirituale e questo anziano monaco gli rispose: va, resta seduto nella tua cella. E la tua cella ti insegnerà ogni cosa. Allora noi lo applichiamo al raccoglimento interiore. Dammi un consiglio, Padre. Entra nel tuo cuore e il tuo cuore ti insegnerà. Naturalmente non su, è uno stare. La cella per il monaco è cioè lo spazio necessario all'ascolto della parola e alla preghiera incessante raccomandata da Gesù. Uno spazio protetto dal rumore per aprire completamente il cuore o la propria cella interiore al Signore che sta sempre alla porta e bussa col desiderio di entrare a cenare insieme. Queste parole, come voi sapete, si leggono nel capitolo terzo del libro dell'Apocalisse e si leggono proprio riferite all'ultima delle chiese menzionate, la chiesa di Laodicea, la quale, a differenza di altre chiese che hanno un po' di bene e un po' di male, ha soltanto male. È una chiesa che ha completamente tradito l'insegnamento del suo Signore. Non c'è nulla che, per cui io possa lodarti, dice il Signore. Ho soltanto dei rimproveri nei tuoi confronti. Ebbene, a chi le dice queste parole più dolci che ci sono, che si possono trovare? A questa chiesa qui. Io sto alla porta e busso. Allora, non c'è nessuno di noi, tutti siamo indegni, ma non c'è nessuno di noi che il Signore non voglia visitare. Siamo indegni dal nostro punto di vista. Dal punto di vista di Dio, mettiamocelo, perché tutti dobbiamo, mettiamocelo bene in testa, nessuno di noi è indegno, nemmeno il più grande peccatore, il più grande malfattore. Certo, le sue opere sono, gridano vendetta al cospetto di Dio, ma lui, per noi sì, ma per lui no. Correggendo una tesi di laurea alcuni anni fa, non tanti, forse l'anno scorso addirittura, su Sant'Isacco di Ninive, ho scoperto una cosa a cui non avevo mai pensato, che Dio ama anche i dannati. Anche i dannati. Perché? Perché lui come fa? Lui no, è capace solo di amare, se ci si pensa bene. Dio non può odiare, se no non sarebbe Dio. Dio è amore. Allora, nel caso che ci siano i dannati, e quanti sono, non tocca a noi dirlo, anche perché quando pensiamo ai dannati pensiamo sempre agli altri. Allora, ammesso che ci siano i dannati, loro respingono Dio, perché questo è il vero senso della dannazione, cioè non volere il bene, quindi essere nel male. Siamo perdere tutti i fuochi di artificio che ci avevano messo nell'inferno, no? È un'altra cosa. Ma Dio no. Dio in quei dannati, ammesso che ci siano, speriamo di no, ha dei figli. Ha ancora dei figli, ribelli, ma figli. Allora, questo per sottolineare. Ora, lei vorrebbe fare una domanda, ma io vorrei finire la conferenza, magari me la fa un altro momento. E perché sono argomenti che non finirebbero mai, lo so. Per sottolineare che quando il Signore ci dice io sto alla porta e busso, non aspetta che noi siamo santi, bravi. Lui sta lì, basta che noi gli apriamo, allo stadio in cui ci troviamo. E lui entra per il nostro bene, non entra per condannarci. Jacques de Vitry, che è uno dei testimoni della esistenza dei Carmelitani sul Monte Carmelo, perché scrive nel suo racconto di viaggio verso il 1240 e parla proprio di questi monaci che, secondo lui, sono lì riuniti come api, come un alveare, come api all'interno di un'arnia, producendo il dolce miele della vita spirituale. Loro, diciamo, per intenderci, sono lì esplicitamente per fare solo quello, cioè per pregare per il mondo intero. Ma anche noi abbiamo bisogno, ciascuno nel suo ambito, di produrre, che poi questo miele è la capacità di stare accanto all'altro, agli altri, con un atteggiamento positivo. In modo che col nostro carattere migliorato nella preghiera, col nostro modo di essere, si crei un bene per l'altro. Questo è il miele che ciascuno di noi è chiamato a fare. Quindi produrre il miele, quindi non fare la preghiera, ma avere rapporto col Signore. Non fare tante preghiere, fatele pure, io non ve lo voglio proibire, ma non è il fare le preghiere che ci fa diventare migliori, ma il fare la vera preghiera, avere rapporto, entrare in questa intimità. La cella separata. Ognuno ha la sua cella separata, dice la regola. Non certo, e noi lo traduciamo nel nostro, per quello che vale per noi, non certo come luogo di fuga, ma come ambiente favorevole al colloquio personale con Dio e per l'approfondimento del Vangelo. Separata quindi non contro l'altro, la comunità, ma per acquistare una sempre maggiore capacità di amare e quindi anche di servizio. La cella, scriveva il cardinale Anastasio Balestrero, è stato, prima di essere vescovo, è stato il nostro padre generale, la cella non è il rifugio, la cella non è l'ambiente dove finalmente faccio quello che mi pare. E anche questo, in pratica, alle volte diventa anche questo. Nel senso, faccio quello che mi pare, sto un po' a fare gli affari miei. La cella non è il rifugio, la cella non è l'ambiente dove finalmente faccio quello che mi pare, la cella non è l'angoletto tutto mio dove finalmente sono liberato dalla presenza di tutti gli altri, ma l'ambiente in cui coltivare la familiarità con Dio in vista di quella con i fratelli. Tutti cadiamo nella fuga. Io ho conosciuto religiosi, miei confratelli, e loro avranno conosciuto me, come io ho conosciuto loro, che non mancavano mai dalla preghiera, però erano intrattabili. E forse anche io mi hanno visto così. Quindi non è un giudizio, perché volevo, ma è per sottolineare che, ecco, qualcuno che si diceva siamo bigotti o non siamo bigotti. Alle volte si può essere bigotti e questo non fa bene né a noi né agli altri. Un vero uomo di preghiera, come dice Gesù nel Vangelo, non dovrebbe neanche farsi vedere mentre prega. Lo dice Gesù. Però dopo viene fuori il fiore, viene fuori il risultato, viene fuori la persona di Dio. Sono esagerazioni, anche Gesù parla per esagerazioni, parla per paradossi. Come quando dice che chi dice al suo fratello stupido è degno della Geenna. È certo che è un paradosso, non sarà mica stupido il Signore a dire che se uno dice stupido. Certo, vuol dirci, a parte lo stupido che si può dire così, ma quando uno odiasse il suo fratello, questo vuol dire... È come se l'avesse ucciso, non c'è differenza, è come se fosse un assassino. Qualcuno che dice, se uno desidera la donna nel suo cuore, la donna di un altro, che può, non è il desiderio che può venire spontaneamente, ma è quello che tu saresti capace a fare pur di rubarla a quell'altro, questo è, allora è come se tu avessi fatto adulterio. Quindi anche Gesù è costretto per svegliarci, poi dopo dice, ah, allora va all'inferno, momento, non voleva dire quello il Signore. Quella è un'altra cosa. Però, ecco, quando ci dice, tornare all'argomento della preghiera, quando ci dice che il pubblicano tornò a casa giustificato e il fariseo no, non ci dice che il pubblicano era un bravo uomo. Il pubblicano era il peggio che si potesse pensare, perché adesso noi pubblicano vuol dire un peccatore, ma a quel tempo lo vediamo uno strozzino contro il suo popolo. E il fariseo era un religioso stimabilissimo. Magari noi fossimo come il fariseo, a parte certi atteggiamenti, diciamo così, snobbistici, per non usare un'altra parola. Però vuol dire che l'unico che ha pregato in quel momento è stato quel disgraziato di pubblicano. Quindi la cella, la nostra casa, il nostro stare personale con il Signore, come spazio che ci custodisce dal pettegolezzo, ci rafforza per l'incontro vero con l'altro, che favorisce la comprensione di ciò che significa sentirsi chiamati dal Signore per una missione particolare, per una presenza particolare nel mondo. Perché questo anche voglio dire, che voi non siete, non appartenete all'ordine carmelitano secolare per farvi santi. Non è questa la cosa principale, se no sareste egoisti. Ma è per rispondere al Signore che su ciascuno di noi ha una missione. Poi a santificarci ci pensa Lui. Cioè ci pensa Lui, ci pensiamo anche noi se ci mettiamo in questo atteggiamento, perché allora ci apriamo alla Sua presenza. Prima ci si faceva religiosi, per esempio, per salvarci l'anima. Anche Santa Teresa si è fatta religiosa per questo. Poveraccia. Finché poi ha capito che non era per questo che si entrava in convento, ma si entrava in convento per servire il Signore, per mettersi a sua disposizione, così come ciascuno di voi si mette a sua disposizione per gli impegni della famiglia, per rispondere al più grande dei comandamenti, il primo più grande, ma più grande possiamo dire, crescete e moltiplicatevi, cioè quello di collaborare alla creazione. E per quanto riguarda la stabilità, prendiamola anche questa in senso spirituale. Abbiamo detto, si può fare preghiera per sfuggire al tran tran. Non è che sia proprio condannabile, no? Può essere un motivo abbastanza motivante. Ma lo possiamo applicare anche al fatto di uscire dal proprio ruolo. Tutti dici, ma se no, rimanere al proprio posto, rimanere al posto che ci compete come padre di famiglia, come madre di famiglia, come figlio, come tutto, ognuno lo applica a se stesso. Il posto è sempre lo stesso, il proprio posto nella vita. Una volta ero in California per un definitorio straordinario del nostro ordine, che si raduna una volta qui, una volta là, per diciamo, fare in modo che non sempre gli stessi debbano muoversi. E allora dal posto dove eravamo, Redlands si chiamava la città, forse avete fatto anche voi questa esperienza, ma io me la ricordo sempre perché è l'unica volta che ho fatto questa esperienza. Allora da quella città andammo a Los Angeles, e siccome era molto vicino, un po' quei posti dove ci sono sempre gli incendi, tutti gli anni incendi, c'erano anche quell'anno lì, tutte le colline che bruciavano. E siccome eravamo pochi, quelli che andavano là, ci hanno dato un aereo che era quasi come un elicottero piccolino. Allora siamo saliti su, c'era con noi un signore bello cicciotto così, era salito il pilota, che era l'unico dell'equipaggio, è salito, ha guardato, lei si metta qua, lei si metta qua, perché l'aereo doveva... Cicciotto l'ha messo in modo che tutti gli altri facessero. Bene, questa figura fantasiosa ma basata sulla realtà sottolinea che ognuno di noi all'interno della propria famiglia, ma anche all'interno di altre relazioni, ha un posto, diciamo, che si collega in qualche modo agli altri e ne è benefico, di beneficio. Ogni cella non è un appartamento privato, per fare riferimento ancora alla regola, ma una parte del cordone ombelicale che unisce al tutto ed è in funzione del tutto. Per lo stesso motivo la cella del priore deve essere ubicata all'ingresso del monastero, in funzione, non per comandare, ma in funzione dell'ordine e della carità nell'accoglienza, animazione del benessere della vita comunitaria. Si potrebbe pensare che restare nella propria cella o restare al proprio posto voglia dire farsi condurre. Ecco, si resta al proprio posto proprio per riprenderne coscienza e per farci si ricondurre da questa presenza, da questa attenzione al Signore. Per scoprire il posto, il nostro posto, il valore del nostro posto, dove il Signore ci ha collocato nel suo piano. Una dimora la nostra cella, che è la famiglia, ma allo stesso tempo anche il nostro cuore, per un incontro con Cristo sempre più intimo e profondo. E non attraverso proprie elucubrazioni o pretese di rivelazioni, ma attraverso la costante meditazione della Sacra Scrittura, soprattutto il Vangelo, come direbbe Teresa di Lisieux, che adesso facciamo parlare. Dice così, state attenti perché lei è una monaca, è una santa, però parla come se fosse una di noi, una di voi, e dice: è soprattutto il Vangelo che mi intrattiene durante la preghiera. Dunque, una preghiera prolungata, questo è un consiglio che vi do io, ma attraverso Teresa di Lisieux, e non sarò io la prima volta a ricordarlo, una preghiera molto lunga è meglio che sia intervallata, non dico pubblicamente come abbiamo fatto in questi giorni con la lettura del Vangelo, perché lì bisogna adattarsi, ma con un Vangelo che si ha in mano, che si apre o si è già aperto prima e non si legge di continuo perché si vuole sapere che cosa dice il Signore, ma perché questo si suppone che lo sappiamo già, ma perché vogliamo che una parola ci colpisca. Non è necessario di apro e dunque trovo la parola, quello sono trucchi che possono essere benefici o meno, ma io leggo e poi lascio che una di queste parole mi colpisca. Santa Teresa, a proposito del Padre Nostro, diceva: iniziate la vostra preghiera col Padre Nostro. Se però una parola del Padre Nostro vi colpisce, fosse anche solo Padre, fermatevi lì, non andate avanti a dire tutto il Padre Nostro, e finché questa parola vi parla poi riprendete. Se poi non l'avete finito, dice lei, alla fine di tutta la vostra preghiera, per scrupolo, ditelo tutto. Se no non l'ho detto. Capite? I santi? Allora, Santa Teresa di Lisieux. È soprattutto il Vangelo che mi intrattiene durante la preghiera. In esso trovo tutto ciò che è necessario alla mia povera piccola anima. Vi scopro sempre nuove luci significati nascosti e misteriosi. Capisco e so, per esperienza, che il regno di Dio è dentro di noi. Gesù non ha affatto bisogno di libri né di dottori per istruire le anime. Dottore dei dottori, egli insegna senza rumore di parola. Manoscritto A, pagina numero 83, R e V, retto e verso. La nuova edizione è così, adesso il numero della vecchia edizione non ce l'ho, però è veramente un testo. E quando dice soprattutto il Vangelo, lei ha il coraggio di dire che quando prende altri libri spirituali, come quelli che potrei scrivere anche io, ma lei si riferisce a libri di autori molto più importanti, molto più grandi, anche per esperienza, mi cadono dalle mani, mi stanco, non mi dicono niente. Prendo il Vangelo. Ho l'imitazione di Cristo. Esatto. Perché è un'introduzione al Vangelo, cioè è una, con un altro linguaggio è contenuto a quello evangelico. Dunque ricordatevi questo, se non ve l'ha mai insegnato nessuno, che non si porta un libro durante la preghiera per imparare, cioè come cultura, come luogo di cultura, forse anche il Vangelo, ci voglio vedere tutto il Vangelo di Giovanni, non è questo lo scopo. Ma si porta, è bene portare il Vangelo, perché da lì ci vengono i suggerimenti veri, cioè quelli di Gesù, o dalle sue parole o da ciò che gli accade. Teresa lo dice espressamente, se siete nella gioia leggete qualcosa, qualche episodio. Questo vuol dire che prima di andare a pregare uno si è già preparato quel posto lì. Se siete nella tristezza, prendete, ieri sera abbiamo fatto la Via Crucis, abbiamo sentito, no? Ecco. Perché l'unica consolazione nella tristezza ci può venire da chi ha voluto soffrire con noi. Neanche Gesù ci ha detto il perché della sofferenza e, diciamo la verità, non ne ha neanche mai parlato del valore della sofferenza. Queste sono nostre lucubrazioni che si fanno dopo, di mistici, di mistiche, di rivelazioni. Il Signore ha detto soltanto due cose, cioè una l'ha fatta e una l'ha detta. Quella che ha fatto è la più importante, che è la risposta che non è una risposta, cioè noi anche nella più grande sofferenza non siamo soli, perché sappiamo di essere fratelli e sorelle di Dio, che pure venuto in questo mondo ha percorso questa strada. Quindi anche la sofferenza acquista luce e speranza e conforto in questo caso. La seconda cosa che abbiamo detto, che ha detto, questa sì l'ha detta, chi vuole venire dietro di me prenda la sua croce. Non ha detto si metta a soffrire. Io ho dei dubbi, scusate, questo metto tra parentesi perché so che può essere veramente sbagliato quello che dico. Io ho dei dubbi, se non viene spiegato bene, anche il fatto che i santi certe volte dicono che il Signore mi ha detto che se tu vuoi seguirmi devi molto soffrire. Credo che sia un linguaggio umano, che la sostanza sia vera, cioè che uno capisce che andando dietro al Signore abbraccia anche la sofferenza e più si innamora del Signore e più vorrebbe anche assomigliargli. Quindi ci sono dei santi che esagerano e vorrebbero soffrire ancora di più di questo. Questo ci credo. Che sia il Signore a dirgli devi soffrire, questo mi pare che sia un loro modo di... Però, chiusa la parentesi, nel Vangelo il Signore ha detto soltanto chi vuole venire dietro di me prenda la sua croce. Ecco, questo è sicuro. Il resto sono atteggiamenti, sono modi di intendere, anche quello che leggevamo di questi bambini di Fatima, vanno prese un po' con le... e credo che la Chiesa dovrebbe anche dirlo, che altrimenti ci confondiamo tra Vangelo, rivelazioni e così. Non sto svalutando il loro modo, il loro atteggiamento, ma le parole della Madonna, ecco, che la Madonna dica, ecco. C'è una cosa che è suonata bene in questo racconto, che Sicari è bravo, però in questo caso dovrebbe essere un pochino più oggettivo, più portare più verso una lettura più matura. C'era una cosa che dice, non sapevo, quando dice appare l'inferno tutti questi dannati, calma, anche Santa Teresa dice, Teresa d'Avila, che era grande, ero preoccupata per l'America Latina, l'America Latina diciamo noi, per quegli indios là, che non erano battezzati e andavano all'inferno, e li vedevo andare all'inferno, è un modo di pensare del tempo. Ecco, allora no. Io credo che queste cose vanno dette almeno senza la pretesa di risolverle, però altrimenti si cade in una confusione incredibile e si può fare del male e farcisi del male anche. Allora, c'è una frase in quel che, nonostante che non si sentisse tanto, che non si senta tanto bene al refettorio, qualcosa arriva. Che diceva, se non mi sbaglio, anzi lo vorrei riprendere quel testo, che dice, non ero sicuro, non mi ricordo chi lo dice, se Lucia, se Francesco o Giacinta, se erano i dannati dell'inferno o se erano quelli che ci sarebbero andati. Ecco, nella stessa prospettiva di Gesù che dice, chi dice stupido al fratello è degno della Geena, non vuol dire che lo mando nella Geena, vuol dire che ha fatto una cosa che, no? Bene, dopo queste chiacchiere chiuso la nostra meditazione. Non sono chiacchiere, però sono povere, perché sono convinto che non le dico dopo averle approfondite in maniera specifica, però intuisco che non, bisogna stare attenti nel modo in cui si parla e anche nel modo in cui interpretare quello che certi santi dicono rispetto all'inferno, rispetto a queste cose, perché molto dipende dalla loro cultura, da quello che hanno sentito dire. Quando ero bambino io andavano tutti all'inferno, io non sono giovane ma non sono neanche vecchissimo, io compirò 70 anni a ottobre, non li dimostro, dite che non li dimostro. Però quando io ero bambino al catechismo tutti andavano all'inferno, ortodossi, protestanti, non gli atei, ma gli atei per forza. Quindi, vedete, oggi non ci vanno più. Il Papa tra poco fa santo anche Lutero. Prego.
Quasi stare andavano tutti all'inferno. Mi ricordo una cosa che quando ero più giovane. Mi dava molto fastidio quando sentivo l'oratorio in chiesa dire i bambini nati senza battesimo, ma
questo si dice, questo si dice. Adesso abbiamo messo un po' più di giudizio. Intanto hanno abolito il limbo, che non era tanto male il limbo.
Esortazione andare nella cella ora.
Cerchiamo, mi suggerisce Rosa, cerchiamo di vivere nella cella anche se non proprio in silenzio, parlando sottovoce.